SBS Italia.
Il programma di questa mattina si apre dall'Europa. Il ministro del Tesoro italiano Giovanni Tria è rientrato in Italia da Bruxelles, dove ha dovuto illustrare ai colleghi dell'Eurogruppo la nota di aggiornamento del DEF che prelude alla legge di bilancio italiana. Una manovra che non rispetta alcuni termini fissati dall'Unione, tanto che il commissario agli affari economici e monetari dell'UE, Pierre Moscovici, ha dichiarato che a prima vista c'è una deviazione molto molto significativa. Ma quali sono le preoccupazioni dell'Europa rispetto alla manovra di bilancio presentata dal governo italiano? Ce lo spiega questo mattina il ricercatore dell'Istituto ISPI di Milano, Matteo Villa. Matteo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Appunto, ci puoi spiegare brevemente quali sono le preoccupazioni dell'Europa rispetto a questa manovra di bilancio presentata dall'Italia, o meglio che sarà presentata dall'Italia?
In sostanza si va verso quelle che erano un po' le promesse della campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle e Lega, che avevano fatto grandi promesse in campagna elettorale per le quali sarebbero state necessarie impegnare 100 miliardi di euro quasi, quindi sarebbe stato ancora più grande il cambiamento rispetto a prima. Pensate che con Bruxelles invece noi avevamo pensato negli ultimi anni di arrivare quasi al pareggio di bilancio, anzi le promesse del governo precedente che erano quelle di arrivare a un bilancio in pareggio entro il 2020. Considerate che l'anno scorso l'Italia ha fatto un deficit del 2,4%, che vuol dire in termini spiccioli ogni 0,1% di deficit in più vale 1,5 miliardi, mettiamola così, e quindi per arrivare allo 0%, quindi al pareggio di bilancio che ci chiede l'Europa, saremmo dovuti arrivare adesso a fare un deficit al massimo dello 0,8% quest'anno. Invece il governo ha detto no, non ci bastano questi soldi, dobbiamo trovarne altri, non trovarne altri con le tasse, dobbiamo fare anche un po' più di deficit. Quindi siamo passati dallo 0,8% concordato con Bruxelles a giugno al 2,4% di deficit, quindi insomma una manovra da 25 miliardi in più di deficit, che vuol dire che si aggiunge poi il debito nei prossimi anni. Siccome l'Italia ha già un debito molto elevato, che equivale, supera il 130% del PIL, questa desta diverse preoccupazioni non soltanto con Bruxelles, ma anche sui mercati finanziari. Quindi diciamo l'indice che utilizziamo per dare un'occhiata a quello che sta succedendo, quanto i mercati pensano che noi siamo stabili o no, è lo spread, che vuol dire il differenziale tra il rendimento dei BTP, quindi i buoni del tesoro italiano, e quelli tedeschi. Prima del governo era più o meno a quota 100, quindi un punto percentuale ci distanziava dai tedeschi, eravamo un pochino più pericolosi ma non tanto. Adesso siamo arrivati a quota 300, quindi il nostro BTP costa 3 volte, il 3% in più rispetto a un buono tedesco.
E la Commissione europea comunque aspetterà il 15 ottobre per pronunciarsi sulla manovra italiana. Matteo, la bocciatura è un'ipotesi plausibile secondo te? Se dovesse avvenire, che cosa significherebbe per l'Italia, ma non solo a questo punto, anche ovviamente per l'Europa?
Ma la bocciatura non è mai impossibile. Quello che succede è che dal 2013 la Commissione si è riservata di poter guardare le leggi di bilancio di ciascun paese in maniera preventiva, quindi guardarne le bozze. Considerate che per adesso appunto c'è soltanto una nota di aggiornamento a un documento di programmazione. Il 15 ottobre l'Italia presenterà invece proprio la bozza di legge di bilancio dell'anno prossimo, in cui saranno contenuti proprio gli impegni di spesa, le previsioni precise. La Commissione dice: se noi troviamo una forte, forte deviazione significativa, possiamo dire entro 2 settimane all'Italia, quindi entro il 30 ottobre, che non ci va bene chiedere delle modifiche. Ora, considerate che dal 2013 ad oggi, nonostante tutto quello che è successo, la Francia che continuava a sforare i parametri, proprio il 3% per la fatidica soglia di cui si parla spesso, mentre noi siamo sotto, il Portogallo che addirittura non presentava un bilancio entro i termini stabiliti e così, la Commissione non ha mai deciso di invocare questa grande richiesta di revisione entro 2 settimane. Non significa che per l'Italia non possa accadere, perché ovviamente l'Italia è un grosso sorvegliato speciale, essendo il più grande paese dell'Unione Europea che ha un grosso debito, quindi diciamo quello che può destabilizzare di più l'intera eurozona, l'intera quindi area in cui circola l'euro.
Il ministro dell'economia in un'intervista al Sole 24 Ore aveva affermato: mi rendo conto delle preoccupazioni europee e che i livelli di deficit previsti non rispondono agli accordi UE, ma non si tratta di una sfida all'Europa. Eppure, dopo la linea dura del governo sull'immigrazione, anche queste decisioni economiche, una linea portata avanti dall'esecutivo giallo-verde, secondo alcuni tenderebbero proprio invece ad una rottura verso l'Europa, o meglio verso una certa Europa. Secondo altri analisti invece segnerebbero quasi una sorta di spartiacque all'interno del panorama europeo, cioè chi addirittura ha definito questa manovra una rivoluzione. Tu che ne pensi?
Ma io penso che alla fine, almeno per la questione finanziaria, non sia tanto un problema con l'Europa quanto un problema con i mercati. Nel senso che la Commissione europea ci dice quello che è un po' un senso di tutti, ci dice: voi avete un forte debito, dovete stare attenti, dovreste portarlo giù. Dall'altra parte arriva sicuramente una richiesta di maggiore flessibilità, è arrivata per tanti anni. Per tanti anni abbiamo detto: non è giusto fare soltanto politiche di austerity, che vuol dire che si spende troppo poco, non si riesce a stimolare la crescita. Però da questo punto di vista, hai detto benissimo, si va verso una rottura con le richieste dell'Europa in maniera molto molto netta, non si rispettano i patti. Dall'altra parte però, appunto, non è soltanto una questione proprio di mancanza di solidarietà europea, ma qua è proprio un problema proprio con i mercati, che dobbiamo capire se ci troveranno ancora credibili oppure no. Quindi un po' la partita, diciamo così, è quella dello scaricabarile verso l'Europa da parte del governo italiano, ma dall'altra parte i mercati giudicano l'Italia, non giudicano l'Europa.
Tra l'altro, Matteo, ci avviamo in un momento piuttosto importante per la politica europea, perché ci sono le elezioni, ci saranno il prossimo maggio, e i segnali che il governo italiano, il governo Conte, sta mandando all'Unione, in quale direzione vanno secondo te? Insomma, come ci stiamo avvicinando a questo momento?
Beh, ci avviciniamo in maniera molto originale a queste elezioni, perché immaginate, la prima volta da quando esistono le elezioni europee dal 79 che al governo ci sono dei partiti non tradizionali in Italia, quindi due partiti che già soltanto a vederli appartengono a gruppi politici che sono molto lontani dall'establishment europeo, per esempio il Parlamento europeo, appartengono a due gruppi euroscettici. Quindi arriviamo con delle grandi mosse da parte di questi due partiti, no? Lega e Movimento 5 Stelle, e dobbiamo capire che cosa faranno. Noi come ISPI abbiamo fatto delle proiezioni a oggi, cercando di capire cosa succederebbe nel prossimo Parlamento, quali sarebbero gli equilibri. Ve li dico molto in sintesi: al momento, nonostante i grandi, diciamo, sviluppi in Italia, per esempio anche ipotizzando che Lega e 5 Stelle insieme prendano il 60% dei voti, non avremmo una maggioranza populista o nazionalista, mettiamola così, al Parlamento europeo o al Consiglio, quello degli Stati membri. Quindi ci ritroveremmo in questo senso ad avere due grandi partiti, ma all'opposizione dopo il 2019. Quindi al momento quello che succede è questo, che i partiti nazionalisti e populisti fanno un po', diciamo, vanno un po' avanti in tutta l'Europa, ma non riescono a erodere abbastanza la maggioranza dei partiti tradizionali, che siano conservatori o di centrosinistra. E quindi si rende meno stabile il governo tradizionale dell'Europa, però alla fine questo ancora non scricchiola, e questi nuovi partiti competitivi, nazionalisti populisti, comunque non riescono, alcuni direbbero per fortuna, alcuni direbbero per sfortuna, a scompaginare tutto il gioco. Quindi per l'Italia il rischio è che si diventi ancora più marginali, quindi invece di essere all'interno di chi dà le carte, essere i primi ma all'opposizione.
Eh sì, comunque bisogna anche ricordare che di partiti euroscettici in Europa, insomma, ce ne sono diversi, non certo solo l'Italia. E invece, Matteo, cambiamo per un attimo argomento, parliamo di immigrazione, perché nelle ore scorse è stato arrestato il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Il reato imputato è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lucano era un simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza agli immigrati in Italia. Ci puoi dare qualche dettaglio in più?
Bisogna capire ancora esattamente come si svolgeranno poi, diciamo, le inchieste e poi il processo, perché a quanto pare lo stesso giudice per le indagini preliminari ha detto che molti capi d'accusa non stanno in piedi, quindi siamo ancora in una fase abbastanza incerta. C'è qualcuno che dice che questo sia un processo politico, io non lo credo, io credo che comunque ci siano degli accertamenti da fare. Forse l'arresto era qualcosa di eccessivo in questa fase, però ovviamente si può discutere, è una questione più dei magistrati. Sicuramente un segnale interessante e importante, nel senso che Riace è in Italia il simbolo dell'integrazione, diciamo addirittura più accogliente di quanto richiesto dalle nostre linee guida, e per farlo il sindaco di Riace, questo piccolo paese della Calabria, ha dovuto un po' aggirare alcune regole, soprattutto quando i pagamenti non arrivavano in tempo, quindi cercava dei modi per pagare le associazioni che accoglievano i migranti quando non arrivano i pagamenti dal governo. E questo quindi mette un po' in discussione tutto, nel senso che ci si domanda, ma è giusto aggirare delle regole per fare del bene, oppure comunque bisogna stare sempre alle regole anche se qualcuno magari in qualche modo ritarda i pagamenti per fare un po' del torto a chi accoglie? Quindi qui ovviamente il dibattito è ancora aperto, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, però quello che posso sentirmi di dire è che probabilmente non è una questione di processi politici quanto, diciamo, una escalation di qualcosa che era un po' nell'aria, il clima sicuramente non verso l'accogliente, lo si vede non soltanto in questo, ma anche nelle nuove proposte di riforma, magari un giorno ne parleremo in Italia, di tutto il sistema dell'accoglienza che arrivano da questo nuovo governo, vanno proprio tutte in questa direzione.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.